Le lezioni di oggi sono dedicate a spiegarvi come funziona la pubblica amministrazione. Come funziona la pubblica amministrazione, pensavo una lezione pratica. Tutti al bar? La pubblica amministrazione italiana non c'ha proprio la fama di essere una macchina efficiente, il che non significa che non abbia strutture efficienti. Diciamo che nella media delle prestazioni è molto sotto la sufficienza, pur avendo strutture ottime e strutture assolutamente pessime. Allora, come al solito, questa operazione vuoi eseguire con... apri. Mi avvarrò di alcune PowerPoint molto semplici. Allora, prima cosa è una questione terminologica, ma vedrete che è una questione che non è solo terminologica, ma è concettuale ed è fondamentale per cominciare a parlare di pubblica amministrazione. Questa slide vi dice cosa sono i soggetti di diritto. Voi avete fatto già diritto privato? Lo state facendo? Ma che bravi, per cui sapete che cos'è una persona giuridica, che cos'è un soggetto di diritto. Benissimo, questo mi semplifica la vita, per cui non vi parlerò dei soggetti privati, il rapporto tra le persone fisiche e le persone giuridiche, mi concentrerò sui soggetti di diritto pubblici. Mentre la persona giuridica acquista la sua soggettività con la nascita, gli enti pubblici non nascono, ma sono istituiti, e sono istituiti con legge, per cui la personalità giuridica viene assegnata con legge. È la legge che crea i centri di imputazione di diritti e doveri, per cui ci deve essere da qualche parte una legge che istituisce l'Università di Ferrara, perché è un soggetto di diritto. Voi pagate le tasse, fate delle domande, ricevete delle risposte, alla fine vi danno un diploma, che generalmente gli spiritosi appendono in cesso, e tutto questo deriva dal fatto che l'università è una persona giuridica, è un centro di imputazioni di diritti e di doveri. Noi parliamo di pubblica amministrazione in maniera indifferente e adesso dovremo cominciare a parlarne in modo consapevole. Qui si distinguono l'ente dall'ufficio e dall'organo. Allora, l'ente è la persona giuridica, quella istituita per legge. Tutti gli enti pubblici sono persone giuridiche e traggono questa loro personalità da una legge che li istituisce. Il resto della lezione è sulla difficilissima classificazione degli enti pubblici, ma adesso siamo ancora in fase di introduzione dei concetti. Gli enti sono strutturati in uffici, qui c'è l'ente Università di Ferrara che ha un bel po' di uffici, di cui una che generalmente non è il mostro dell'efficienza è la segreteria studenti, un altro è, non so, gli uffici acquisti, un terzo è l'ufficio personale e così via. Sono strutture organizzative. Mentre l'ente è istituito con legge, gli uffici sono istituiti con atto interno. È il rettore, nel nostro caso, che si sveglia la mattina e dice: bene, adesso farò un ufficio parità, e istituisce un ufficio che si occupa della parità di genere, la parità tra portatori di handicap e gli altri e così via. È una scelta organizzativa interna. Quello che è interessante è che solo alcuni uffici sono organi, che è un termine cruciale, perché l'organo è l'ufficio che può impegnare all'esterno l'ente. È una questione anche questa definita dalla legge, che dà chiarezza. Se vide qua la bidella e vi dice chi vuole un diploma di laurea, voi dite ma chi è questa qui? Non è l'organo abilitato a svolgere quella funzione che ha una rilevanza esterna, perché il diploma di laurea è un titolo legale e questo può farlo soltanto l'organo deputato. È l'organo che rappresenta all'esterno l'ente. Nell'università è semplice, perché l'organo che rappresenta all'esterno l'ente è il rettore. Tanto è vero che qualsiasi cosa voi dovete fare una domanda al magnifico rettore, che naturalmente non la vedrà mai, perché c'è un ufficio, che è la sua segreteria, che si occupa di rispondere alle cose banali, perché non hanno rilevanza esterna. Ma se l'università acquista beni, questi devono essere firmati da un organo che è abilitato a contrarre all'esterno, che può essere per esempio il direttore del dipartimento, che è un organo che ha delle competenze limitate e che può fare però all'esterno gli acquisti. I titolari sono le persone fisiche, perché ovviamente, come nelle società private, anche gli enti pubblici non agiscono da soli, agiscono sempre attraverso persone fisiche. Allora sono persone fisiche che ricoprono transitoriamente la funzione di un organo, sono abilitati a svolgere, a impersonificare l'organo e ne portano la responsabilità. Da qui un problema piuttosto grosso che si ha sia in campo civile che in campo penale che in campo amministrativo sul rapporto tra la responsabilità del titolare dell'organo e la responsabilità dell'ente che viene impegnato dall'attività di quell'organo, di quel titolare, che è un bel problema che non rientra nel programma della mia materia e che studierete un po'. In diritto privato qualcosa vi è stato detto, ma voi non siete poi indirizzati agli studi giuridici, qualcosa vi diranno amministrativo, voi non avete insegnamenti di penale, per cui queste cose non verranno mai insegnate. Sappiate che c'è un grosso problema. Per esempio, attualmente, in base a una norma europea recepita d'Italia, anche le società sono penalmente responsabili, che è un modo per assicurare garanzia da chi è, a chi è danneggiata una società. Cosa succede se una società inquina oppure fa ammalare i suoi dipendenti perché ci sono lavorazioni di amianto, altre cose? Da qualche anno anche l'Italia risponde penalmente la società. Ovviamente la società risponde con il suo capitale, perché non può essere arrestata e messa in carcere. Arrestati e messi in carcere sono i titolari degli organi, se hanno la loro responsabilità, ma penalmente risponde anche la società, che è una garanzia. Gli enti pubblici non rispondono penalmente, rispondono penalmente i funzionari degli enti pubblici, cioè i titolari degli organi. Ora, incominciamo a capire questa questione di che cosa sia l'amministrazione pubblica e dobbiamo partire dalla testa dell'amministrazione pubblica. La testa dell'amministrazione pubblica è il governo. Quello che non abbiamo attualmente, cioè abbiamo attualmente, ma è un governo che è in carica per gli affari correnti, per cui sta predisponendo in questi giorni documenti di programmazione finanziaria, ma ha comunicato, io lo faccio, senza introdurre novità politiche. semplicemente proiettando all'esercizio 2019 quelle che sono scelte politiche già fatte nel 2017. Previsione di spesa, previsione di entrata a legislazione vigente. Tra le cose vigenti è anche la spada di Damocle dello scatto dell'aumento dell'IVA, che è una garanzia che noi abbiamo dato all'Europa per la tenuta dei conti, dicendo: se noi nel 2018 non riusciamo a fare una manovra economica che ci porti a questi risultati economici, la garanzia è che non sfondiamo il debito pubblico, ma aumentiamo l'IVA. Aumentare l'IVA è un disastro per tutti, perché tutto verrà a costare un po' di più e naturalmente questo restringerà la domanda, perché i soldi non ci sono, e questo riporterà alla crisi economica, cioè riporterà danni sulla questa lenta ma progressiva uscita dalla crisi finanziaria. Allora, il governo è un soggetto assolutamente indispensabile. Solo i cretini possono dire, senza perdere la faccia alla televisione: oh boh, ma il governo, cosa conta il governo? Abbiamo avuto esempi in Europa, la Spagna, il Belgio, l'Olanda e perfino la Germania, che hanno fatto benissimo senza avere un governo in carica. In Belgio ci hanno messo 2 anni a risolvere la crisi, in Olanda 1 anno, in Spagna non si sa neanche se l'abbiamo mai risolta, eppure i loro conti vanno benissimo. Questo è un cretino, per il semplice fatto che se non governa il governo, qualcuno governa, cioè regge le cose. Allora, se il governo non fa le sue scelte di politica economica, le cose vanno avanti automaticamente. Ma automaticamente non esiste niente, esistono dei poteri non eletti dal popolo, non controllati da nessuno, vedi banche, società finanziarie, imprenditori svegli, senza scrupolo e così via, che riescono a fare i loro affari. Il PIL aumenta, ma il PIL non significa nulla, solo gli economisti sbadati possono pensare che il PIL sia un valore reale. Il PIL non rappresenta nulla. Quello che c'è dietro è una somma di una certa ricchezza prodotta, ma dove questa ricchezza va non si sa, non lo dice il PIL. Per cui un'economia non governata è un'economia in cui la gente che è più spregiudicata o ha la fortuna di essere in posizioni di essere predatore, preda. Questo può essere tollerabile in un piccolo paese come il Belgio, dove tra l'altro poi larga parte delle decisioni stanno nelle comunità linguistiche, perché è un sistema federale. È una cosa che può andare in Spagna per il semplice fatto che la Spagna non ha ancora il debito pubblico che c'è l'Italia. In un paese che ha il 131, non si sa bene, per cento rispetto al PIL di debito pubblico, per cui ogni anno noi dobbiamo avere saldi positivi per rientrare dal debito pubblico nella speranza di andare sotto il 100%, il che vuol dire che noi avremo finalmente tra qualche anno un debito pubblico che è uguale al PIL prodotto in un anno. Ma continuiamo dal debito pubblico, è come avere un debito con la banca che è uguale al proprio stipendio, che non è un bel obiettivo, perché vuol dire che se noi saldiamo il debito non mangiamo per un anno, che è un po' difficile. Questa è una realtà economica che va governata, e senza un governo questa realtà economica non viene governata e siamo in mano alle vari operatori finanziari che, se un bel giorno decidono che il debito pubblico italiano non è da fidarsi perché in Italia non c'è un governo, succede quello che è successo nel 2011, quando ha cominciato a dire debito pubblico italiano no grazie, c'è l'asta, i bot, CCT eccetera vengono messi all'asta, chi offre di più, cioè chi offre di sottoscrivere il debito pubblico a un tasso minore, è questa l'asta, dove il tasso minore era portato al tasso tedesco, più il famoso spread, che è il differenziale della fiducia nella nostra economia rispetto a quella tedesca. Chi è che genera questa fiducia? Il governo. Se non c'è governo, chi genera questa fiducia? Nessuno. Siamo messi in mano agli scommettitori, come quegli imbecilli che depilano il loro magro stipendio giocando al computer a poker. Cosa ovviamente si perde sempre. No? Siamo in quella condizione, per cui, capite, non è un optional politico avere un governo, è una assoluta necessità. Naturalmente poi bisogna vedere se il governo è in grado di governare, che è un altro step di un discorso complesso. Perché? Perché il governo è contemporaneamente il culmine dell'apparato politico dello Stato ed è il culmine della macchina amministrativa dello Stato, che sono due cose che si congiungono nel governo, ma per principio costituzionale devono essere staccate. L'amministrazione è imparziale. Questo vuol dire che l'amministrazione è una macchina che non può rispondere a esigenze politiche, non può preferire una politica all'altra, se non veicolate dal governo. Il governo si assume il compito di dire all'amministrazione quali sono gli obiettivi che deve raggiungere, perché gli obiettivi sono politici. Questa è una cosa che in Italia è scritta in legge da diversi anni, il principio di separazione tra politica e amministrazione, che è un principio costituzionale ormai, e che ci dice che chi guida la macchina è la politica, cioè il governo, l'elemento politico del governo, ma chi ha il manubrio in macchina e in mano è la parte meccanica da governare è l'amministrazione. L'esempio più banale è che se il comune di Ferrara decide di costruire qui un monumento a Franceschini, è una scelta politica, di cui porta la responsabilità, di cui i cittadini di Ferrara valuteranno la positività con il loro voto. Questo è lo schema teorico generale della democrazia. Ma una volta che ha deciso di costruire il monumento a Franceschini, come lo si costruisce e a chi si dà l'incarico di scolpire il meraviglioso profilo del Vate è un pubblico dipendente, un funzionario dell'amministrazione che non ha responsabilità politica, non dipende dalla politica. E vedete che questo è un meccanismo molto interessante e molto delicato, che trova nel governo le due cime, i due vertici. Il governo, la definizione dogmatica è questa, è un organo complesso disuguale, bella la dogmatica, un organo complesso è un organo composto da più organi. Se gli organi sono uguali è un organo complesso uguale, se gli organi sono diversi è un organo complesso disuguale. Per esempio il Parlamento è considerato un organo complesso uguale perché è composto da due camere che hanno gli stessi poteri. Il governo invece è un organo complesso disuguale perché è composto da tre organi che qua vedete scritti in rosso, che sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Consiglio dei Ministri. Sono tre organi che hanno competenze diverse. I Ministri, partiamo dall'ultimo anello, i ministri sono soggetti politici messi alla guida di un ministero. Il ministero è una struttura burocratica, è una struttura tecnica dell'amministrazione. Il ministro è la guida politica di quella struttura, è quello che dà le direttive politiche alla struttura. Poi la struttura deve implementarla, deve realizzare la mission che gli viene affidata. L'insieme dei ministri forma il Consiglio dei Ministri, che è un organo collegiale, Questo è un aspetto molto importante. Perché è importante? Perché la collegialità è fondamentale nel governo, perché ogni ministro ha in carico un interesse pubblico settoriale. Il ministro della salute deve pensare, e la sua macchina deve garantire, la massimizzazione della protezione sanitaria del paese. Il ministro dell'università, della ricerca e della pubblica istruzione dovrebbe fare lo stesso per la scuola, l'università e la ricerca. Per cui sono amministrazioni che come macchina devono essere imparziali. L'imparzialità vuol dire, per esempio, che l'amministrazione non può trattare uno studente in maniera diversa da un altro o un professore in maniera diversa da un altro, se non per cose previste dalla legge. Quella è l'imparzialità. Ma sono parziali per quanto riguarda l'interesse pubblico. Il Ministero dell'Ambiente ha l'ambiente in cura. È quello il suo modo di vedere le cose, è quello il principio, il valore, il bene che gli è dato in cura. Il Consiglio dei Ministri è il momento collegiale in cui ognuno dei ministri arriva con le sue richieste di parte, perché cura un specifico interesse, e deve trovare la soluzione, come dice il politico che ho sentito stamattina alla radio, che stavo per vomitare, deve trovare la quadra. Ma come si fa a parlare? Questo è eletto del popolo e parla così. Immaginate il popolo con le leggi come parla. Ecco, la quadra. Deve trovare la quadra, cioè deve trovare la composizione degli interessi. Vi ricordate un anno fa, quando si profilò la questione dei vaccini, che ci fu un momento di conflitto tra la ministra Fedeli, pubblica istruzione, e la ministra Lorenzin, tutela della salute, ministero della sanità? Qual era il conflitto? Il conflitto era questo, che il ministro della salute diceva una cosa ovvia, e cioè che bisogna costringere la gente a fare i vaccini, perché se no non abbiamo la copertura di gregge cosiddetta, cioè il rischio che le malattie infettive vadano fuori controllo, come è successo negli ultimi anni. Quindi il suo interesse era un interesse pubblico importante, e l'interesse pubblico la portava a trovare le soluzioni più garantiste del raggiungimento del fine, costringere i genitori a far vaccinare i bambini. Per fare questo, ha detto, i bambini che non sono vaccinati non possono frequentare la scuola pubblica, per il semplice fatto che sono delle minacce batteriologiche, armi chimiche immesse nelle strutture scolastiche. Il ministro Fedeli gli ha detto: scusa carina, c'è anche un altro interesse al mondo, che è quello della pubblica istruzione. La scuola è un obbligo, c'è l'obbligatorietà di iscrivere i figli a scuola, per cui tu per raggiungere il tuo obiettivo, che è assolutamente indiscutibile, non puoi finire con deprimere quello che è l'interesse che in tutela a me, ministro dell'istruzione, e cioè assicurare che i bambini si vadano tutti a scuola. Questo conflitto, naturalmente, siccome siamo in Italia, è arrivato prima sui giornali che in Consiglio dei Ministri, siccome è arrivato sui giornali è arrivato ancora prima alla televisione, ancora prima in rete, si sono fatti dibattiti, si hanno cominciato a insultare la gente, a prendere posizione, io sono con lei, c'ha ragione lei, eccetera. Alla fine il Consiglio dei Ministri ha aggiunto la quadra, cioè ha aggiunto il punto di mediazione tra due interessi che erano entrambi legittimi, entrambi seri, ma non potevano uno sovrapporsi all'altro, e la mediazione l'ha trovata con questa formula, per cui dove c'è scuola dell'obbligo il vaccino deve essere fatto, ma se non viene fatto non comporta esclusione dalla scuola, ma sanzioni; dove non c'è scuola dell'obbligo ma scuola materna e asilo nido, lì non puoi iscrivere se non sei vaccinato, se il bambino non è vaccinato, che è una mediazione. Capite qual è il senso per cui il Consiglio dei Ministri diventa l'organo più importante del governo. Nella nostra forma di governo, che ne pensino i nostri politici che ogni tanto si sentono dei premier, in Inghilterra esiste il premier, da noi non esiste il premier, esiste un presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente del Consiglio dei Ministri. Si riunisce il Consiglio dei Ministri intorno a un tavolo tondo, e il tavolo tondo per lo stesso motivo per cui era tondo il tavolo di Re Arthur. Re Arthur era re, ma come si diceva nel diritto di allora, era un primo inter pares. Erano ancora adesso si chiamano pari del regno, no? I nobili che sono pari del regno, che vuol dire che il re è un'autorità che non si sovrappone gerarchicamente. La rappresentanza, rappresentazione di queste di questi rapporti non è il triangolo che io vi ho propinato come simbolo della gerarchia, ma è il tondo, che è il simbolo della pari ordinazione. I simboli sono fantastici perché esprimono per immagine tutta una serie di pistolotti. Se uno trova un tondo col bordo rosso dipinto di blu e con una striscia rossa, non c'è bisogno di aver letto il codice della strada per capire che è un divieto di sosta, perché è un simbolo. Immagine visiva e i significati. E anche nella costruzione dell'apparato pubblico, nel diritto pubblico, nella storia delle forme politiche, i simboli sono fondamentali. Il tavolo del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi è tondo, non ha una forma triangolare, non c'è un vertice, non è neanche il tavolo dei consigli di amministrazione della società, che sono sempre rettangolari, e in fondo c'è lo scranno del presidente, perché è una struttura gerarchica. Il Consiglio dei Ministri non è una struttura gerarchica, e il Presidente del Consiglio dei Ministri viene definito anche lui un primus inter pares. Ha compiti di coordinamento, ha compiti di indirizzo, può sollecitare, è il momento della unità del governo, rappresenta all'esterno del governo, quando il governo chiede fiducia in nome del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando il governo va dal Presidente della Repubblica va il Presidente del Consiglio dei Ministri, in Europa quando c'è riunione dei capi di Stato e di governo va il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha poteri decisionali suoi, i suoi poteri decisionali stanno in Consiglio dei Ministri. Se lui trova un ministro che fa sciocchezze, cosa che capita ogni giorno, non può dirgli revoco, cancello quello che tu hai fatto, non hai i poteri di avocazione che sono tipici della struttura gerarchica. Quello che può fare è provocare una decisione del Consiglio dei Ministri, del momento collegiale. Bisogna capirle queste cose, anche per capire quanta distanza c'è in Italia tra quelle che sono le regole e quelle che sono le immagini divulgate da social, stampa, televisione, eccetera. Cioè da gente che non conosce le regole, pensa che il mondo sia secondo delle immagini che loro hanno in testa, ma che non corrispondono alle regole. Le regole regolano. Allora può anche essere che ci sia un ministro, un presidente del Consiglio dei Ministri particolarmente prepotente, non ho parlato di Renzi, certamente non è Gentiloni, che riesce a tenere in mano il governo, a imporsi il governo, ma queste sono questioni di fatto. Un'altra questione sono le regole, cioè quello che il Presidente del Consiglio dei Ministri può fare e può non fare, come lo faccio è un'altra questione. Ci sono capi famiglia autoritari e gente che si fa picchiare dal capo di famiglia, ma questa non è la regola. Che il marito picchi la donna è un illecito, è un reato, che di fatto nelle famiglie più sfortunate le donne subiscono questo, è una schifezza che non risponde a un modello legale, risponde a un modello illegale, a una rottura delle regole. Per cui un Presidente del Consiglio dei Ministri particolarmente prepotente deve avere una tale investitura politica sua da potersi permettere di sovrapporsi ai ministri, ma questo in Italia non è mai successo. Da noi i Presidenti di Consiglio sono sempre, magari anche politicamente robusti, ma vivono in un sistema politico che oltretutto è sempre di governi di coalizione. Per cui il povero Renzi è governato con Angelino Alfano. Non so se avete presente. Governare con Angelino Alfano è sempre bellissimo. Ha governato con una serie di persone che poi sono transitate, tutti quanti sono ritornati in Forza Italia, cioè attualmente stanno saldamente nell'opposizione. Per cui la sua anche tendenziale, caratteriale arroganza ha dovuto fare i conti con un governo che era un governo pluralistico e di coalizione tra gente che aveva ben poco in comune di scelte politiche, di valori politici. E quindi il Consiglio dei Ministri non era solo un coordinamento tra interessi dei ministri, era anche un coordinamento tra linee politiche. Certe cose non si potevano fare. Un bel giorno Gentiloni ha detto: ritiro il disegno di legge sul cosiddetto ius soli, no? Il riconoscimento di un'estensione del diritto di chiedere la cittadinanza in Italia ai bambini nati in Italia, che poi non era ius soli, era tutt'altra cosa. A un certo punto ha dovuto dire: non vado avanti, ritiro il disegno di legge. Perché? Perché nel suo governo c'era una parte che non era d'accordo e che ha cominciato a dire: guarda che se tu vai in quella strada noi ti togliamo la fiducia prima ancora del termine che abbiamo deciso. Il pluralismo istituzionale italiano ha delle ragioni politiche. Tutti i governi in Italia sono sempre stati governi di coalizione e non c'è stata nessuna coalizione che fosse sufficientemente coesa da garantire solidità al governo. Tutti i Presidenti del Consiglio dei Ministri sono stati sotto ricatto politico, ma c'è anche una struttura costituzionale del governo, per cui i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri sono i poteri limitati, perché il vero nucleo della politica sta nel Consiglio dei Ministri. I disegni di legge sono decisi in Consiglio dei Ministri. Perfino quando il Presidente del Consiglio chiede la fiducia, presenta la mozione di fiducia in Parlamento, cosa che succede spessissimo, ci deve essere una delibera del Consiglio dei Ministri, che è un po' folle, perché l'unico potere che ha il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, è il suicidio. Il Presidente del Consiglio che si dimette fa cadere il governo. Se si dimette un ministro, tutti gli altri dicono: che bello, ci siamo limitati, liberati di lui. Il Presidente del Consiglio non può revocare un ministro, non può cacciarlo, non ne ha il potere giuridico, oltre che il potere politico. Può chiedere di andarsene, ma questi sono fatti loro, come lo persuada, sono cavoli loro. Ma non ha il potere di dimettere un ministro. Quello che può fare è dimettere se stesso. Ciò nonostante, quando va in Parlamento a porre la questione di fiducia, siccome fa scattare un procedimento a vantaggio del governo in Parlamento, i regolamenti parlamentari dicono: ci deve essere la delibera, cioè la legge veramente 400 dice, ci deve essere una delibera del Consiglio dei Ministri. Ed è capitato, credo che fosse Berlusconi che è andato a comunicare la questione di fiducia e il Presidente della Camera, che forse era Fini, avevano appena rotto la coalizione, ha detto: scusa, c'è una delibera del Consiglio dei Ministri, insomma, quel procedimento non può avviarsi. È interessante tutto questo, no? Vi fa capire certi problemi anche della politica italiana. È una cosa che esiste in Italia, esiste in maniera più tenue in altri paesi, ma questo bisognerebbe andare a vedere dentro le singole forme di governo dei singoli paesi e non è oggetto di questo corso. Ecco le norme. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del governo, ai fini dell'attuazione di essa l'indirizzo generale. Questa è la legge 400 del 1988, è la legge che disciplina, la trovate nei materiali collegati alle mie lezioni, disciplina i poteri e il funzionamento del governo. Pensate che è stata fatta solo nel 1988, 40 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. E prima? Che cosa regolava il governo? Qual è la legge che governava il governo? Era un regio decreto del 1926, firmato Vittorio Emanuele e proposto da Mussolini. Noi ci siamo tenuti quella disciplina del governo e dei poteri del governo per 40 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Non vi sembra che sia un paese di deficienti questo? Sì, è così. Allora, il Consiglio dei Ministri determina la politica generale e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Ecco, vedete che qua c'è il momento di congiunzione tra le due spade, verrebbe da dire, no? Tra quella che è la politica, che deriva da un voto popolare, deriva da una maggioranza che si è formata in Parlamento, deriva da un voto di fiducia del governo, che dovrebbe essere fatto su un programma politico, scelte politiche, viva Dio. Magari ne avessimo dei governi che fanno scelte politiche. Il mondo della politica è un mondo sano perché viene dal voto, che si spera che sia sano. Stiamo parlando dell'Italia perché tutto questo l'ha preso un po' con le pinze, perché siamo un paese di deficienti. E l'idea comunque è che tramite il voto noi investiamo un organo politico del potere di dare obiettivi, piani politici. Contemporaneamente determina anche l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. L'azione amministrativa dipende da una macchina che non è basata sulla politica, è basata sul concorso pubblico. Per diventare funzionario pubblico, dipendente pubblico, bisogna vincere un concorso. Lo dicevo forse ieri, problema che non capiscono i supplenti di scuola, vogliono i supplenti di scuola da 40 anni e ancora ne metto in ruolo. Tu devi superare un concorso pubblico, perché nessuno può essere nel ruolo dello Stato, dal più umile al vertice, se non previa vittoria di un concorso. E il concorso è il principio che dà indipendenza all'amministrazione. Anche per diventare giudice bisogna superare un concorso. In qualche stato americano i giudici statali, non quelli federali, vengono eletti. Da noi per fortuna questo non si è mai neanche pensato, qualcuno l'ha pensato ma stava scherzando. E da noi in Europa i giudici sono dei tecnici che vengono scelti attraverso valutazione dei titoli professionali con un concorso, e altrettanto avviene nella pubblica amministrazione. Il che vuol dire che quella è una macchina che è indipendente dall'indirizzo generale dato dal governo. L'indirizzo generale sono gli obiettivi che assegna il governo, che possono essere obiettivi ovviamente che stanno all'interno delle leggi. Qui c'è l'altro problema: il governo dirige politicamente l'amministrazione, che però è una macchina a sé. Ma il governo non è libero di dare l'indirizzo che vuole all'amministrazione, perché tutta l'attività amministrativa è sottoposta al principio di legalità. Nulla può fare l'amministrazione che non sia basato su una legge che conferisce quel potere. Per cui anche il governo dà degli indirizzi generali nell'ambito delle leggi vigenti. Capite? Non è che un governo di un certo colore può dire all'amministrazione: bene, adesso date la cittadinanza a tutti coloro che la chiedono. Non lo può fare, perché la cittadinanza può essere data soltanto sulla base delle prescrizioni di legge. Per cui se il governo vuole cambiare qualcosa è dalla legge che deve partire, deve modificare la legge e poi darà degli indirizzi applicativi della legge. Ma questi indirizzi generali che sono scelti dalla politica sono pur sempre sottoposti al principio di legalità e alla riserva di legge dov'è. È abbastanza chiaro? E allora cominciamo a scattabellare dentro l'amministrazione pubblica, a vedere com'è organizzata. Qui è una slide molto, non so perché la chiamo slide, PowerPoint, molto banale, è solo una tabellina di classificazione, che cerca di fare, è sicuro che scrivere una cosa così è a rischio. Cioè l'amministrazione pubblica è molto più complicata, è molto meno astrattamente razionale di così. Per cui questo forza la realtà, per darvi l'idea di come è strutturata l'amministrazione pubblica. Qui innanzitutto si distingue tra l'amministrazione centrale, quella periferica e le autonomie locali. Partiamo dai ministri, visto che è di questo che vi ho parlato finora. I ministeri sono delle strutture burocratiche dell'amministrazione centrale dello Stato. L'amministrazione centrale dello Stato si ripartisce in ministeri. A capo di ogni ministero c'è un ministro, che è un'autorità politica. Anche nella denegata ipotesi che ci sia un governo cosiddetto tecnico, che non esistono governi tecnici, che può essere una delle cose che si inventa Mattarella la prossima settimana, un governo non si chiamerà tecnico perché dopo il povero Monti, il solo parlare di governo tecnico evoca l'immagine gelida di Monti con il suo Loden e la gente immediatamente si tocca da parte che non vi sto a descrivere per scongiurare tutte le catastrofi che si può inventare un governo tecnico, che non risponde politicamente, che non è vero. I governi tecnici sono governi che comunque devono avere un appoggio in Parlamento, necessariamente. Per cui l'idea che adesso si appoggia, che ci sarà la possibilità, visto che non si riesce a trovare una maggioranza che faccia capo a 5 Stelle, che è partito di maggioranza relativa, perché è così, la pretesa di Salvini di essere lui il leader della maggioranza fa ridere. È il terzo partito il suo alle elezioni. Lui è il leader designato politicamente, in un accordo con Berlusconi, del centrodestra, che è una coalizione che ha preso più voti complessivamente la coalizione rispetto a 5 Stelle. Ma la coalizione non è un partito. E la coesione di quella coalizione è un'ipotesi più che una realtà. È l'idea che adesso stanno spingendo il centrodestra, l'unica soluzione è che il Presidente dia l'incarico al leader della coalizione più votata, cioè Salvini, perché così lui, che non ha la maggioranza, può andare in Parlamento a cercare i voti dei responsabili, è un'idea che non verrà mai accolta dal Presidente della Repubblica. Non può essere accolta dal Presidente della Repubblica. Perché la conseguenza di quell'idea è esattamente quello che ha detto ieri a televisione la Meloni. Cerca i voti in Parlamento. Come si cercano i voti in Parlamento? Si spera che ci siano responsabili, cioè quelli che non vogliono lasciare la sedia? Oppure si ripratica la prassi per cui Berlusconi è ancora sotto processo dopo essere stato condannato già in primo grado, cioè compravendita di deputati? Non so. Capite che questa è un po' una follia, ma la conseguenza che ha detto ieri la Meloni, dimostrando che almeno lei capisce le cose, anche se poi non riesce a tenere la bocca chiusa, è la sua bellissima bocca, è questo, che se mai il Presidente della Repubblica dicesse a Salvini forma un governo e vai a chiedere i voti in Parlamento, il governo entra nell'esercizio delle sue funzioni il giorno del giuramento. Dopo 10 giorni deve presentarsi alle Camere. ma lui è il governo. Se le Camere gli negano la fiducia, lui resta il governo in carica per l'ordinaria amministrazione, cioè sostituisce il governo Gentiloni, che bene o male la fiducia l'aveva avuto più volte dal Parlamento. Questo è un governo che è un governo di minoranza, che non avrà i voti in Parlamento, salvo che non se li compri, e che dovrà dimettersi e gestirà la transizione in attesa del prossimo governo, senza aver mai avuto un voto di fiducia nella Camera. Cioè è una cosa di una gravità costituzionale notevole, per cui non è un'ipotesi, a prescindere dalle simpatie e antipatie politiche. Io ho capito quali sono le mie antipatie e le mie simpatie, ho una certa difficoltà a capirle. È chiaro che questo è un quadro che dal punto di vista della struttura costituzionale è inaccettabile, per cui è probabile che ne uscirà un governo di tutti, un governo istituzionale, un governo del Presidente, un governo tecnico, e cioè sarà il Presidente della Repubblica a nominare qualcuno, si fa il nome di Sandro Paino, attualmente Presidente del Consiglio di Stato, o di Cottarelli, che è uno che ha avuto degli incarichi per tagliare la spesa pubblica, sono dei tecnici, non dei politici, dei tecnici, che dovrebbero guidare un governo che forse sarà formato da altri tecnici, ma questi dovranno avere un voto di fiducia dalle Camere, per cui ci sarà una maggioranza. Monti, governo tecnico, ha avuto un appoggio di tutti i partiti, salvo la Lega e i pochi 5 Stelle che lavorano nel Parlamento. Tutti gli altri hanno detto, vabbè, reggiamo questo governo finché possiamo. Per cui sono governi che di solito hanno una durata limitata, hanno anche degli scopi decisi, dovrebbe fare la riforma elettorale, questo a me mi fa rotolare da ridere, perché non c'è niente di più politico di una riforma elettorale, perché la riforma elettorale, la legge elettorale è una macchina numerica che trasforma voti in seggi, ed è una macchina numerica che ha risultati esatti, per cui si sa che cosa succede se modifichi qualcosa. Poi magari gli italiani votano in maniera diversa, ma se tu prendi i voti delle ultime elezioni o delle ultime tre elezioni, forse l'ultima è un po' diversa, e cambi la legge elettorale, fai un giro del macinino, col computer basta dire return, e tu hai i risultati in seggi. Per cui quando si apre il file della riforma della legge elettorale, ovviamente gli interessi della gente, dei partiti, sono opposti. È ovvio, è evidente, per cui non c'è niente di più difficile politicamente che modificare le leggi elettorali con cui un Parlamento è stato eletto, perché i signori che votano la riforma elettorale sanno se vengono rieletti oppure no. È un'assurdità. Bene, facciamo un po' di pausa.